In diretta dal cimitero delle rockstar, va ora in onda Rock is Dead. FT Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica.
Sigla!
Up in Manhattan, sly in Vietnam, bullet in the head, Bobby OD'd on Drano on the night that he was wet. There were two more friends of mine, two more friends that died.
Amici, bentornati, nuova puntata di Rock is Dead. Io sono Federico Traversa, a.k.a. FT Sandman, come dicono gli americani, e al mio fianco, bello come la Nutella, dicono le donne, e più porzioni.
Ma bello, eh?
Ma nutelloso, eh?
Eccoci, eccoci, diciamo che dopo la precedente puntata All Italian ritorniamo un po' in ambienti rock e questa volta ci dedichiamo a un cantante che ci ha lasciato di recente e in circostanze anche se abbastanza strane, mai del tutto chiarite, ma la cui influenza è più, diciamo, un piacere per chi fa la musica e per chi ne scrive di musica che un nome per il grande pubblico, diciamo, uno dei paladini dell'indie, si poteva definire negli anni 90.
È vero, Pish, è vero, stiamo parlando di Mark Lanegan, un artista enorme, grandissimo, da un profondo lato oscuro, un profondo disagio e malessere esistenziale, che riusciva con una magistrale poetica a trasmettere nella sua musica, una musica che emozionava e sapeva veramente toccare le corde più profonde dell'anima. Guarda, io ho visto sui social, quando ci ha lasciato Mark Lanegan, da un lato i veri amanti della musica costernati, distrutti, che ne ricordavano le canzoni, i testi, la musica, e dall'altro l'impreparazione, come hai detto te, dei media ufficiali. Addirittura ho visto, non dico su che sito di una notissima televisione italiana, cantante dei Pearl Jam, ecco, c'è, cioè, una cosa fuori dal mondo, o il suo gruppo Screaming Trees, che era diventato Screaming Trip. Ho visto delle nefandezze incredibili. Invece Mark Lanegan merita profondo rispetto, perché sia con gli Screaming Trees, per non parlare dei Queen of the Stone Age, sia da solista, ha veramente scritto delle pagine importanti dell'indie rock americano degli ultimi 25 anni, no? Se non 30.
Assolutamente, assolutamente. Noi nel nostro piccolo, con la gioia, per la gioia delle vostre orecchie, ve ne narreremo la storia, perché Lanegan è uno, se è stato definito, diciamo, un pilastro dell'indie, ci sono diverse ragioni. Lanegan viene dalla zona di Washington, nasce nel 64, e da una famiglia abbastanza disfunzionale. La madre pare che fosse una donna piuttosto violenta, il padre un etilista, e poi, insomma, non è stata un'infanzia facile, probabilmente ne ha segnato indelebilmente la vita, perché Lanegan ha cominciato a bere che aveva 12 anni, e di lì poi non ha smesso fino alla fine del millennio, diciamo, una trentina d'anni di alcolismo pesante. E poi, pochi più anni avanti, ha trovato quella che era la sua sostanza di elezione, ovvero, ahimè, l'eroina, che gli ha segnato l'esistenza in una maniera indelebile, cambiando proprio la persona che era, trasformandolo in una persona con i classici problemi che hanno i tossicodipendenti, ti cambia proprio in una maniera bruttissima. Ma lui Ciononostante è sempre rimasto sul pezzo per quello che riguarda la sua musica.
Sì, va detto, Fish, va detto che in quegli anni lui, ecco, lo diciamo per i puristi del grunge, perché poi ci attaccano clamorosamente, non nasce a Washington, nasce nello stato di Washington, in una cittadina che si chiama Ellensburg, e poi si trasferisce a Seattle, perché sennò gli appassionati del grunge ci picchiano. Ecco, va detto che, come diceva giustamente Pish, arriva l'eroina, ma in quegli anni ahimè non è solo Lanegan, è proprio veramente un'epidemia, in particolare nel nord-ovest americano, ma poi in tutti gli Stati Uniti, in tutto il mondo, a dire la verità. Ma se andiamo a vedere i grandi del grunge, su 4-5 grandissimi cantanti del cosiddetto fenomeno grunge, 4 cadono vittime dell'eroina, perché Lynn Staley addirittura ci morirà, Kurt Cobain, di fatto possiamo dire che la componente delle dipendenze da eroina sarà comunque una componente importante del suo suicidio o della sua morte. E anche il buon Chris Cornell, che abbiamo raccontato qui, avrà da combattere i suoi demoni, prima con la polvere d'angelo e poi anche lui con l'eroina, e di conseguenza pure il buon Mark Lanegan. Quindi di fatto diciamo che tutta la scena pagò un dazio davvero pesante al consumo di sostanze stupefacenti.
Verissimo, verissimo. Lui arriva alla musica non giovanissimo, si invaghisce vede un'immagine di Iggy Pop e rimane colpito dall'idea della rock star. Poi ascolterà il Gun Club, che saranno una folgorazione sulla via di Damasco, ne diventerà anche amico con il fondatore. Ma lui arriva a 20 anni e insieme a altri membri, tra cui il chitarrista Gary Lee Conner, a formare gli Screaming Trees. Gli Screaming Trees saranno una delle, diciamo, gioie dell'underground dell'epoca. Chi di noi all'epoca si dilettava a spulciare i negozi di dischi trovava i primi dischi degli Screaming Trees, che erano prodotti dalla SST, che è una storica etichetta underground americana. Diciamo che quando poi sono arrivati al grande successo, per i puristi c'era ancora quella diatriba che se ti pubblica una major ti sei svenduto, che insomma è abbastanza... sì, è vero, ma fino a un certo punto, nel senso che le major all'epoca ti influenzavano, ma non certo al punto da farti dire no, tu da rock ora devi suonare la polka e cose del genere.
Tra l'altro dice, è buffo, perché all'epoca c'era la cosa, no? Quando è uscito il grunge, si ascoltavi Nirvana per Jam, così, no, sei pop, cioè non sei, ascoltati Madonna, gli Screaming Trees, i Tad, questi invece erano considerati quelli ancora puri, che poi non è assolutamente vero. Un'altra cosa divertente o perlomeno curiosa è che Lanegan, quando si unisce agli Screaming Trees, all'inizio lui fa il batterista, esattamente come Cornell con i Soundgarden, solo che entrambi avevano un'ugola particolare, Cornell con le sue ottave e Lanegan con questa voce roca profonda e molto suggestiva, e quindi vengono poi messi davanti al microfono, anche perché Lanegan più tardi negli anni ricorderà di essere stato un pessimo batterista.
Esatto, contrariamente a Cornell, che pare che invece sapesse suonare in maniera eccellente la batteria, ma vatte la pesca. Dunque, gli Screaming Trees, diciamo che finché rimangono, i loro primi 4 dischi rimangono abbastanza sotto traccia, non per questo andrebbero sottovalutati, perché avevano un'interessante miscela di hard rock e psichedelia. Io non so se li definirei propriamente un qualcosa di grunge, non erano così cupi come Soundgarden, Alice in Chains, eccetera, erano leggermente meno massicci, avevano più il gusto per la melodia, però va detto che la voce di Lanegan rendeva tutto molto più catramoso. Spesso è stato fatto il paragone tra la sua voce e quella di Tom Waits, grandissimo. Tom Waits, sappi che ti vogliamo un bene infinito, non smettere mai di darci la gioia. Mark Lanegan, diciamo, ha questo rapporto conflittuale con il chitarrista del gruppo, come poi descriverà anche nel suo libro. Più di una volta sono arrivati alle mani e più di una volta sono arrivati al quasi scioglimento del gruppo, eccetera, eccetera. In realtà il successo poi invece arriva per loro, nonostante anni e anni di gavetta, hanno successo, comincia con anche l'Anesthesia del 91, che viene prodotto da Chris Cornell dei Soundgarden. Lì esce una canzone, Bed of Roses, diciamo, e riescono a salire nelle classifiche.
E sì, poi l'aiuta l'anno dopo la pubblicazione di Sweet Oblivion, con la celebre Nearly Lost You, che poi viene anche scelta per comparire nella soundtrack di un film che di fatto diventò fondamentalmente il film del grunge, perché era questo Singles, in Italia uscì con Singles L'amore è un gioco, mi pare c'era un Matt Dillon a fare la parte di un musicista grunge, mi pare che la regia fosse di Cameron Crowe. E niente, quello fu un film magari non bellissimo, ma che aveva il merito di presentare il gotha della scena grunge di Seattle. C'era Leigh Stylian con i suoi Alice in Chains, e c'erano i Pearl Jam, che addirittura fanno una parte nel film, se non sbaglio sono la band di Matt Dillon, appunto, di questo musicista. E nella soundtrack compaiono anche gli Screaming Trees, e di fatto diventano anche loro la next big thing del Seattle Sound. E ora ce ne andiamo a sentire. We'll be right back.
Ecco qua il sound di Seattle, l'avete sentito? Abbiamo preferito mettere questa piuttosto che la più famosa, Nearly Lost You, perché personalmente la trovo più incisiva, diciamo, e anche un po' più rappresentante di quelli che sono stati gli Screaming Trees rispetto della loro fama per quella canzone o per il film single. Che
lo sai, perché noi amiamo i tuoi gusti così particolari e mai prevedibili. Va detto che Mark Lanegan ha sempre accompagnato alla carriera all'interno degli Screaming una propria carriera solista, non dopo lo scioglimento della band, ma già durante. Infatti il suo primo disco è del 1990, The Winding Sheet, che uscì con Sub Pop, e ne registrò un altro nel 94, il bellissimo, veramente bellissimo, andatelo a riscoprire, Whiskey for the Holy Ghost. In questa sua proposta musicale solista andava a riscoprire quel blues sporcato di Tom Waits, ma anche acido a suo modo, quelle radici folk però suonate in maniera cupa, spettrale, e iniziava a tratteggiare quello che poi sarebbe diventato dopo lo scioglimento degli Screaming Trees, scioglimento che avverrà abbastanza presto, perché già nel 96, dopo il loro terzo disco in studio, Dust, la band di fatto scoppiò. Il motivo per cui si scoppiò: incomprensioni artistiche, i problemi di dipendenza di Lanegan, che cosa, Pish?
E un insieme di queste cose. Lanegan racconta di come passasse, diciamo, la parte in cui non stava sul palco, andare in giro nelle varie città a cercare eroina. Lui era proprio un tossico perso, purtroppo la sindrome da dipendenza su di lui lo ha marchiato vistosamente, e non oltre il rapporto con il chitarrista, che lui è lì, diciamo, non si vedevano molto di buon occhio. Uno voleva avere un approccio un po' più easy alla musica, l'altro invece era, diciamo, immerso nei suoi demoni. Lanegan anche musicalmente non è mai uscito, poi personalmente sì, fortunatamente per lui, ma
perdonami, nel periodo che tu stai raccontando, cioè tra la fine degli Screaming Trees, tra l'ultimo disco degli Screaming Trees e la fine, Lanegan ha anche il tempo di collaborare a uno degli album grunge più belli probabilmente di sempre, quella Mauve a firma Mad Season, un progetto strano dove si mettono insieme una serie di musicisti con problemi di dipendenza che di fatto si conoscono in riabilitazione o comunque la stanno attraversando. Parliamo di Lane Staley e degli Alice in Chains, Mike McReady dei Pearl Jam, Barrett Martin degli Screaming Trees e John Bucker Saunders degli Walkabouts. E Lanegan collabora appunto a questo disco prestando la sua voce in Long Gone Day e I'm Above. E addirittura sul secondo album dei Mad Season si parlerà di lui come possibile primo cantante, visto i reiterati problemi di Staley.
Sì, lui, le registrazioni poi che hanno fatto per il secondo disco poi appariranno nella ristampa ampliata di Above, dei Mad Season, ma bisogna dire anche questa cosa, che oltre ad avere un gruppo che a suo modo ha inciso nella storia del grunge, oltre ad avere una gran bella carriera solista, Lanegan era davvero davvero bravo nelle collaborazioni, bisogna proprio dirlo. Per esempio, quella più quella meno conosciuta perché è inedita quasi del tutto, è il supergruppo che avrebbe dovuto fare insieme a Kurt Cobain e Chris Novoselic, nel quale avrebbero dovuto solo suonare cover del Bluesman del Delta, Lead Belly. Ne esce solo una versione di Where Did You Sleep Last Night in the Windy Sheet di Lanegan, e Cobain la fa nel fatidico, ahimè, bellissimo e struggente Unplugged di Nirvana. E uscirà un'altra canzone nel box set With the Lights Out, che mi sembra che sia Ain't It a Shame, mi sembra che sia, ma correggetemi se sbaglio. E lui e Cobain erano molto molto amici, molto amici. Il problema fondamentalmente di Lanegan e Cobain risiedeva nelle loro pessime abitudini, ma al di là della loro dipendenza sono rimasti amici fin quasi alla fine. Addirittura c'è un aneddoto di Lanegan che racconta di aver ricevuto una telefonata da Cobain il giorno in cui si è tolto la vita, in cui chiedeva a Lanegan di andarlo a trovare a casa, ma Lanegan non ha risposto perché se ne stava strafatto sul divano a guardare telenovelas, e ha detto vabbè, poi lo sentirò. Ed è una cosa che lo ha marchiato indelebilmente, perché lui non si è mai perdonato di non essere andato a trovare Kurt in quel momento, che magari avrebbe potuto anche aiutarlo.
Tra l'altro il rapporto profondo di Lanegan non era solo con Cobain, ma anche con la moglie, la controversa Courtney Love, che arriverà addirittura a pagargli il rehab in un momento di grande difficoltà, non solo legata all'abuso di stupefacenti, ma anche di grande difficoltà economica da parte di Lanegan, che era in un periodo in cui non aveva più una lira. Insomma, un uomo tormentato, un amico prezioso, un artista viscerale, che ci andiamo a sentire.
Queens of the Stone Age nel loro periodo di massima gloria, parliamo dei primi quattro album, grandissimi, bellissimi, i primi tre sono fondamentali, vanno ascoltati assolutamente. Questa è tratta da Songs for the Deaf, il terzo album. Lanegan viene da una lunga amicizia con Josh Homme, che aveva suonato nell'ultima tranche della vita degli Screaming Trees, e Josh Homme, quando lascia i Caius, forma i Queens of the Stone Age, e non si fa mancare di coinvolgere il suo amico Mark Lanegan, che si presta molto e presta la sua voce non solo su disco, ma fa intere tournée insieme ai Queens of the Stone Age, ne diventa una parte integrante, diventa la terza voce, pensate. E sono lavori davvero davvero belli. In quel momento Josh Homme è ispiratissimo e tira fuori ciò che di meglio ha fatto dopo i Caius, che anch'essi sono consigliatissimi, ma che ve lo dico a fare, se non avete mai ascoltato i Caius correte ad ascoltarli. Mark Lanegan quindi alterna, diciamo, i suoi dischi solisti a queste collaborazioni di pregio. L'altra più famosa è quella dei Twilight Singers, che addirittura nascono in Italia con Greg Dalli degli Afghan Whigs, e poi ci sono i dischi bellissimi con Isobel Campbell, che sono completamente diversi, virano più sul folk, sull'intimismo, e poi purtroppo arriva un punto in cui il buon Lanegan comincia a fare delle affermazioni da arrivano i giorni nostri, scoppia la pandemia.
Sì, diciamo che esplode la pandemia, tanto Lanegan si trasferisce con la moglie in Irlanda, e cambia, insomma lui è sempre stato molto attratto dall'Europa e quindi si trasferisce in Irlanda, scrive due libri, tra l'altro il primo, la sua autobiografia, sul suggerimento del suo amico Anthony Bourdain, che era il celebre cuoco rockstar che ahimè purtroppo morirà suicida, era anche il compagno dell'attrice italiana Asia Argento.
Quindi, durante la stesura morirà, sì, e lui glielo dedicherà.
Gli dedicherà il libro, esatto. E scoppia, dicevamo, la pandemia. All'inizio Lanegan è molto critico nei confronti del Covid-19, ipotizza collegamenti con i cellulari 5G, queste cose qua, contro il vaccino, ma poi se lo becca e rischierà veramente la vita, resterà in coma, dentro e fuori dal coma, tant'è che scriverà un secondo memoir, Devil in a Coma, dove racconta proprio questo suo torpore figlio appunto del Covid, della malattia che quasi lo distrugge. Sembrerà emergere da tutto questo, provato e fiaccato nel fisico, ma ahimè proprio recentemente il buon Lanegan morirà. Non sono ancora state rilevate le cause del decesso, avvenuto il 22 febbraio appunto del 2022, ma sembra sia dovuto alle complicazioni lasciate da questo terribile virus, di cui Lanegan poi avendolo avuto ha cambiato idea, dicendo, consigliando a tutti di vaccinarsi e dicendo di avere sottovalutato questo pericolo. Ci lascia un enorme vuoto, ci lascia un grandissimo senso di smarrimento per aver perso una delle voci più incredibili, tormentate e vere della nostra generazione.